Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi.
Benvenuti su Merita Business Podcast, io sono Giorgio Minguzzi e l'episodio di oggi ci vedrà collegati con la California, più precisamente con Mountain View. Lo so che è una città che vi suona familiare, vi fa venire in mente qualcosa. Fra un attimo vi dirò cosa e vi dirò anche di cosa parleremo nell'episodio di oggi. Prima però vorrei sempre ringraziare chi ha fatto conoscere Merita Business Podcast ad amici, parenti e colleghi, oltre a tutti quelli che hanno lasciato una recensione su iTunes o su una delle altre piattaforme. Agosto, che di solito è un mese tristissimo per il traffico digitale, lo sapete, basta guardare le statistiche dei vostri blog o dei vostri siti, ecco, in agosto 2017 abbiamo battuto il nostro record. Ecco, far conoscere il podcast ad altre persone è il miglior modo per incrementare la qualità di questo prodotto editoriale. Più ascolti, più persone che ti guardano, ti mettono più pressione, mettono più pressione ovviamente a chi produce il podcast e quindi più qualità per tutti gli ascoltatori. Quindi grazie di questo risultato, perché è un risultato che fa ben sperare per l'autunno e l'inverno che arriva in termini di ascolti. E sapete, fare un podcast non è esattamente sempre semplice, soprattutto d'estate, quando uno avrebbe anche voglia di fare altro. Quindi grazie, perché questi risultati motivano molto chi comunque si impegna a far uscire ogni settimana una puntata. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è la pagina per le vostre domande. Da sempre Merita Business Podcast ha una pagina che si chiama Ask, cioè una pagina dove potete registrare un messaggio vocale. La trovate nel menu sotto la voce podcast, ma potete raggiungerla anche da merita.biz/ask, ASK, Ancona, Savona, chilometro. Ed è una pagina che non è mai stata spinta tanto, perché di cose di cui parlare ce ne sono sempre molte, ma credo che a qualcuno di voi che state ascoltando in questo momento possa davvero essere utile. E perciò ogni tanto è bene ricordare che esiste anche questa possibilità, quella di mandare un audio domanda che poi viene usata se la domanda, diciamo, ha uno sviluppo corposo per fare una puntata a livello di podcast, proprio verrà fatto un episodio su quella domanda lì. E viceversa, due righe di mail, se la domanda si risolve con meno, ecco, due righe di mail le abbiamo sempre mandate a tutti quelli che hanno inviato una domanda. Bene, mi piace ricordare questa cosa perché proprio oggi parleremo di siti di domande e risposte. Oggi parliamo infatti di Quora, perché Quora ha lanciato a maggio la nuova versione in lingua italiana e già dopo pochi mesi si vede una certa attività. Ma che cos'è Quora? E come si differenzia dagli altri siti di domande e risposte che si sono già affermati nel tempo? Che differenza c'è tra Ask FM, tra Yahoo Answer e Quora? Bene, Quora è una piattaforma in cui gli utenti pongono delle domande e ricevono delle risposte dettagliate, moderate e valutate molto attentamente, devo dire, dall'azienda. Insomma, le risposte banali, sbrigative, cafone, poco rispettose, ecco, volgari, magari non sbagliate tecnicamente, ma troppo scarne, ecco, tutte queste qui vengono rimosse dagli amministratori. Insomma, la cura dei contenuti è il punto di forza che fa di Quora un player davvero interessante nel panorama web di questi anni. Per Adam D'Angelo, CEO e co-founder di Quora, oltre a essere anche lui ex uomo Facebook, la differenza fra Quora e gli altri sta tutta nella qualità del prodotto. Su Quora viene detto che è un luogo destinato ad offrire spiegazioni e non banali risposte. E già questa è una differenza sottile nel parlato, ma molto molto concreta poi quando si va a vedere la qualità effettiva delle risposte che ci sono su Quora. A Wired Adam D'Angelo ha raccontato anche del modello di business di questa società, che si basa sulle inserzioni, ma non solo, anche sulla possibilità offerta alle aziende di rispondere alle domande dei propri clienti, o persino alle lamentele dei propri clienti, attraverso questa piattaforma. Ora non c'è nulla da dire, Quora si candida per essere un ambiente davvero interessante per sviluppare il proprio personal branding, ma anche per catturare l'attenzione di persone interessanti un po' su ogni mercato, ecco, una piattaforma di lead generation. Magari su questo poi approfondiamo anche più avanti con una puntata differente, perché credo sia un argomento davvero interessante. Diventa quindi fondamentale capire un po' meglio che opportunità si celano comunque dietro Quora anche per il nostro podcast, e Quora da parte sua ci ha davvero avvantaggiato, perché aprendo la versione in lingua italiana ha incaricato una persona madrelingua di seguire l'evoluzione del nostro mercato e della community. Ecco perché oggi non credo ci sia persona più qualificata di Valentina Tosi per accompagnarci alla scoperta di Quora. Per chi non conoscesse Valentina Tosi, Valentina è un'italiana nata e cresciuta in Romagna, e ormai l'avete capito, sono entusiasta quando posso trovare dei romagnoli che si sono distinti, perché nel cuore di ogni italiano c'è il campanilismo, e quindi questo è un peccato che mi dovete perdonare. Valentina si è laureata in lingue e culture per l'impresa, poi si è trasferita in Spagna, dove ha lavorato per un'azienda americana di software as a service, curando lo sviluppo del mercato commerciale spagnolo e italiano. Poi, 6 anni fa, ha deciso di inseguire il grande sogno americano, è andata a San Francisco e ha lavorato per Google, non Bau Bau Micio Micio, Google. E solo recentemente si è unita al team di Quora, contribuendo al lancio della piattaforma in Italia e andando a ricoprire quello che oggi è il ruolo di Head of Community per il nostro paese. Bene, quindi diamo subito, secondo le tradizioni, il benvenuto a Valentina. Valentina, benvenuta su Merita.
Grazie Giorgio, ciao a tutti.
Grazie, grazie del tempo che ci dedichi. Io mi ricordo qualche anno fa c'era la posta di Cioè, poi in Italia è arrivato Yahoo Answer.
Sì.
Se non altro, vabbè, le domande e le risposte degli utenti sono fantasiose, più o meno come quelle della posta di Cioè.
Sì.
Poi è arrivato adesso Quora, che è simile ma a un livello qualitativo completamente diverso. Ci spieghi esattamente cos'è Quora e come nasce?
Sì, sì, certo. E allora, Quora innanzitutto è un luogo, diciamo, dove poter condividere e accrescere la conoscenza nel mondo. È una piattaforma dove ci sono domande e risposte che sono in grado di connettere, se vogliamo, le persone che sono in possesso della conoscenza con le persone che in un determinato momento ne hanno bisogno, no? E il motivo per cui è nato è stato perché ci siamo resi conto che c'era una grossissima quantità di informazioni che sicuramente sarebbero state preziose per molte persone, che erano solamente disponibili per pochi individui. In che senso? Nel senso che molte informazioni o rimanevano, diciamo, imprigionate, tra virgolette, nelle menti delle persone, oppure erano accessibili solo a dei gruppi selezionati. Sebbene esistevano comunque già dei forum o delle piattaforme simili per la condivisione delle conoscenze, appena menzionato Yahoo Answer, ci siamo resi conto che i loro contenuti non erano validi, la qualità era, diciamo, bassa, oppure per le persone non era facile accedere a queste informazioni, per cui abbiamo pensato di creare un luogo dove fosse facile per tutti mettere a disposizione al mondo il proprio sapere. E Quora è nata nel 2009. Adam D'Angelo, che è il CEO attuale di Quora, e Charlie Cheever l'hanno fondata e hanno creato appunto una startup che potesse far circolare le idee in modo migliore. Adesso contiamo con 200 milioni di visitatori unici mensili e appunto il nostro focus, come dicevi prima, e la caratteristica che ci contraddistingue dalle altre piattaforme è proprio quella di avere un'altissima qualità nei nostri contenuti e un'ottima moderazione delle informazioni che vengono rilasciate nella piattaforma.
Oh, perfetto, per chi non lo sapesse, ora ci sono delle domande e poi gli esperti o le persone comunque che sono registrate sulla piattaforma possono rispondere e lasciare le loro risposte, che poi vengono votate dagli altri lettori che arrivano lì. Ecco, hai parlato di una crescita interessante, ecco, ma come si compone la base utenti di Quora e qual è la modalità con cui cresce? Ecco.
Sì. Allora, come ti dicevo, adesso abbiamo 200 milioni di visitatori unici mensili, pensa che nel 2016 ne avevamo 100 milioni, quindi siamo cresciuti tremendamente.
Certo, certo.
Gli esperti sono esperti in tutti i campi, cioè parliamo di esperti che raccontano e diciamo, condividono le loro conoscenze su materie scientifiche, altri che condividono informazioni su materie umanistiche, tecnologiche, chi parla di economia, di marketing, chi parla di sport, chi parla di erboristeria, cioè veramente tutti i settori. E, il procedimento che abbiamo adottato per creare la base di utenti, soprattutto in italiano e nelle nuove lingue che abbiamo lanciato da poco, è stata questa. Noi abbiamo identificato identificato gli utenti italiani che già scrivevano su Quora in inglese e li abbiamo invitati ad utilizzare la versione beta. La versione beta l'abbiamo lanciata più o meno a maggio, quindi siamo stati in versione beta per più o meno 2-3 mesi. E ogni utente iscritto alla versione beta poteva invitare 10 persone, e così mano a mano la community è cresciuta, e fino appunto arrivare al lancio ufficiale di Quora in italiano il 6 luglio 2017. E i numeri stanno raddoppiando, ogni giorno abbiamo sempre nuovi utenti, gli utenti che scrivono le risposte molte volte le condividono anche sui social, quindi c'è un forte passaparola e sì, quindi stiamo crescendo notevolmente non solo in Italia ma anche negli altri paesi, e presto apriremo Quora anche ad altre nazioni sicuramente.
Ecco, questo è interessante. La piattaforma è americana, anche se poi magari il fondatore ha un nome italo-americano. Sì. E naturalmente ha iniziato tutto in inglese. Dal 2016 però dicevi che avete cominciato ad aprire in altri paesi, le versioni localizzate per altre lingue, cioè prima lo spagnolo, poi il francese, poi il tedesco e infine anche l'italiano.
No, aspetta, qui ti correggo perché abbiamo superato finalmente i tedeschi, quindi prima l'italiano e poi il tedesco.
Ah, prima l'italiano e poi il tedesco.
Prima
perfetto.
L'italiano e poi il tedesco, sì.
Benissimo, la domanda che però ti volevo fare è esattamente la stessa. Cosa ha fatto scattare le priorità per queste lingue? Cioè, come avete fatto questa scelta?
Allora, ti spiego. Dato che noi siamo focalizzati appunto sulla condivisione delle conoscenze nel mondo, abbiamo pensato prima di tutto di rendere disponibile Quora in altre lingue, perché ovviamente non tutti parlano l'inglese, no? Quindi i primi 7 anni abbiamo trascorsi a perfezionare la versione in inglese, la qualità, il sistema di moderazione. Poi quando ci siamo sentiti pronti, quindi un anno fa, abbiamo scelto prima di tutto lo spagnolo perché, come già sai, no? È la seconda lingua più parlata al mondo. Avevamo un bacino d'utenza di persone spagnole che scrivevano su Quora in inglese, che era vastissimo, per cui ci siamo affacciati a questo mercato. Certo. Che comprendeva non solo la Spagna ma anche l'America Latina ovviamente. Poi dal di lì la scelta è stata più o meno random, nel senso che abbiamo scelto le lingue che avessero più o meno la stessa struttura e che si avvicinassero culturalmente allo spagnolo, no? E quindi dal di lì abbiamo appunto lanciato la Francia e subito dopo l'Italia e poi la Germania. Il motivo per cui abbiamo scelto di introdurre Quora in italiano, Quora all'Italia, è perché ovviamente l'Italia rientra tra i più importanti centri culturali al mondo, è, se vogliamo, il luogo di nascita della civiltà occidentale, possediamo un patrimonio artistico e storico unici e gli italiani valorizzano moltissimo appunto le conoscenze, il sapere, l'apprendimento, e quindi diciamo ci siamo avvicinati all'Italia in maniera del tutto naturale.
Certo, vabbè, poi già che abbiamo battuto i tedeschi io stappo già lo champagne,
ecco,
purtroppo
vedi.
Non i francesi, ma
vabbè. Sì.
Pazienza. Tornando all'inizio della nostra chiacchierata, parlavamo di qualità, no?
Sì.
Dicevamo che voi avete un po' il pallino della qualità, di quello che viene scritto e condiviso su Quora. Ecco, come fate a garantire questa qualità? Perché moderare una mole enorme di contenuti non è facile, ecco.
Certo, noi abbiamo un sistema che è un mix tra tecnologia e persone, nel senso che appunto ci avvaliamo della tecnologia ma anche di moderatori, di persone che si assicurano che la nostra policy fondamentale, che è quella che chiamiamo be nice and be respectful, quindi sii gentile e rispettoso verso la community, gli utenti che scrivono, ci assicuriamo che questa policy venga rispettata. E inoltre diciamo invitiamo gli utenti ad utilizzare il nome reale per promuovere sicurezza ed educazione nei confronti di tutti, nel senso che sei invitato ad utilizzare il tuo nome anziché un nome inventato quando appunto crei il tuo profilo su Quora. Esatto, sì. Anche perché è il modo di tutelare il tuo profilo, le risposte che scrivi, le puoi cancellare e modificare in qualsiasi momento. Se ricevi dei commenti che ti stanno molestando, li puoi bloccare le persone a non seguire più quello che tu scrivi, quindi ti puoi tutelare, ecco. E inoltre da utente puoi segnalare al nostro team le risposte e gli atteggiamenti che vanno contro la nostra policy, quindi diciamo che gli utenti possono automoderarsi, no? In questo senso, quindi abbiamo la tecnologia, abbiamo dei moderatori che leggono quotidianamente le risposte e abbiamo anche gli utenti che hanno questa possibilità di poter segnalare ciò che non ha, che va contro, diciamo, la policy di Quora. E noi da parte nostra quello che facciamo è impegnarci a valorizzare le risposte di qualità, rendendole più visibili. E le risposte troppo brevi o che non rispondono direttamente alla domanda, ti dico, vengono generalmente nascoste. Molte volte ricevono dei voti negativi, quindi in automatico non vengono, diciamo, proposte tra le prime risposte su un argomento. Ed è questo che ci differenzia un po' dalle altre piattaforme. Cioè, scoraggiamo le persone a dare moltissimi pareri brevi e non troppo significativi, incoraggiamo a dare risposte complete, utili, che siano appunto ricche di informazioni per la comunità.
È interessante quello che dici, perché comunque c'è un'attenzione sicuramente al lato delle risposte, ma l'attenzione, scusa, viene anche data al lato domanda, perché a volte uno può fare anche delle domande volutamente provocatorie per provocare reazioni o volutamente stupide per essere sciocco, ecco.
Assolutamente, sì. Ci sono tutti tipi di domande e ovviamente anche le domande devono rispettare la policy di essere educati, di non offendere nessuno, di non citare persone in maniera aggressiva, e quindi insomma ci sono domande ironiche, come tu dici, che magari vogliono semplicemente scatenare una sorta di forum, no? Se vogliamo, delle opinioni per capire, certo, qual è la corrente di pensiero. Se queste domande comunque rispettano la policy, ovviamente vengono mantenute nella piattaforma.
No, è chiaro. Ascolta, stando sul campo delle domande, al momento, sì, se ho fatto bene i compiti, perché io ho studiato, ho provato a studiare, l'unico modo...
preparatissimo.
Cioè, ho provato a studiare, giuro che ho provato a studiare, poi mi sono fatto anche aiutare a Giada, che è la costa del programma, perché lei è, sì, una ultra nerd che studia a fondo questa qui, e devo dire la verità, Giada mi ha spiegato, perché io ho provato ma non ho capito, che se uno fa una domanda, io posso andare a guardare i log di tutti, sì, gli edit che riguardano la domanda, aggiungendo barra log alla fine dell'URL e scorrere la pagina fino alla fine per arrivare all'autore della domanda. Ora, perché ti dico questo? Chi ascolta avrà capito che è una sorta di supercazzola quella che ho fatto, per dire che c'è un lavoro da fare manuale per scoprire chi ha fatto la domanda. Ora,
esatto, fatemi complimento, avete fatto un lavorone, perché è una cosa non semplicissima da capire.
Questo è a merito di Giada, che è un segugio che se te la scateno contro tu non sai cosa può trovare. Sì. Però come mai l'autore in questione non viene visualizzato direttamente in testa a fianco alla domanda? Ti dico perché mi sembra un po', voglio essere un po' malizioso, cioè io vedo, sì, dei comportamenti marzulliani, per dirlo in positivo. Io, sì, scrivo una domanda, ho già, sì, pronta la risposta di 5.000 caratteri e boom, la ricopio sotto, per, sì, cui mi occupo una nicchia e comincio, ti dico, ho provato anch'io a fare queste cose per vedere cosa succedeva, però non mi sembra che sia lo spirito di Quora questo.
Sì, no, in realtà ti sbagli, guarda Giorgio, ti spiego. Per noi in realtà non è così importante risaltare chi scrive la domanda, ma piuttosto chi risponde alle domande e se soprattutto ha le qualifiche e la credibilità per farlo. Non so, in merito ti posso fare anche un esempio veloce. Un mese fa una mia collega americana si trovava a Milano, aveva un giorno libero e niente, ha deciso di andare a visitare il lago di Como e aveva solamente 3-4 ore disponibili. Quindi cosa ha fatto? Ha scritto una domanda su Quora in inglese chiedendo quali erano i posti da visitare in 4-5 ore a Como, no? Poi è partita per la sua escursione. Nel frattempo non ha ricevuto nessuna risposta, quindi vabbè, ha raccolto informazioni con i passanti, all'ufficio del turismo, si è fatta la sua escursione. Poi quando è tornata in hotel, fresca, no, appunto della sua esperienza, quello che ha fatto è stato scrivere una risposta alla sua domanda, che ovviamente potrebbe essere utile in futuro per chi deciderà di visitare il lago di Como, perché lei non ha ricevuto nessuna risposta, la domanda era ancora così vuota e, certo, e quindi noi sinceramente invitiamo gli utenti ad aggiungere domande di cui conoscono la risposta e poi rispondere, li invitiamo anche a rispondere immediatamente a queste domande se sanno la risposta. Inoltre c'è su Quora in italiano, c'è l'account aziendale ufficiale di Quora, dove noi riportiamo lì tutti i nostri principi, le regole, se vogliamo, le linee guida per l'uso ottimale di Quora. E c'è una politica che fa proprio riferimento a quello che mi chiedi, cioè se è sbagliato rispondere a una domanda che hai fatto tu stesso. E appunto in questa politica viene fuori che non lo è assolutamente, perché se conosci la risposta corretta a una domanda, ti invitiamo a pubblicarla, perché Quora appunto deve essere un po' concepito come, se vogliamo, un database cumulativo di conoscenza, no? E quindi è importante arricchire la piattaforma di nuovi contenuti. Quindi non è sbagliato, non è un atteggiamento sbagliato.
Ho capito, no, è molto chiaro quello che dici. La cosa che mi colpisce sempre è che quello che forse non appare immediatamente chiaro a chi arriva su Quora, perché vede un rispondificio di fatto, no? Cioè un posto dove ci sono tutte queste domande, tutte queste risposte, ecco, ma Quora non è solo un luogo in cui trovare domande e risposte a quesiti più strani, ma è un vero e proprio strumento di marketing. Ti faccio un esempio banalissimo. Nella puntata, in una delle puntate precedenti, c'è un imprenditore che dice che per studiare le sue buyers persona, le sue marketing personas per i suoi contenuti, va su Quora e Reddit e guarda le domande che vengono fatte dagli utenti. Quindi lo si può usare proprio per conoscere meglio il proprio target, per trovare l'ispirazione su nuovi contenuti, eccetera. Ci puoi raccontare qualche case history interessante da questo punto di vista?
Sì, assolutamente. Ho degli esempi magari più su Quora in inglese che su Quora in italiano, perché come ben sai l'abbiamo lanciato poco, certo, in Italia. E innanzitutto ti dico, ovviamente su Quora c'è chi vuole semplicemente condividere la propria competenza e le proprie conoscenze, e altri che, come dici tu, lo usano come uno strumento per accrescere la propria reputazione in un determinato settore e magari promuovere appunto il proprio brand, il proprio marchio. E le risposte su Quora sono ovviamente un ottimo strumento, no, per accrescere la visibilità, e l'esempio che ti posso fare è quello di IBM, IBM Security. Loro cosa hanno fatto? Hanno creato un profilo spontaneamente, non li abbiamo invitati noi, cioè hanno creato il loro profilo e hanno iniziato a scrivere su Quora. Dopo noi, quando ci siamo resi conto che erano sulla piattaforma, li abbiamo contattati e abbiamo un attimo pensato, no, insieme a come si poteva collaborare, e siamo arrivati alla conclusione che potevamo aiutarli, no, indirizzandogli e raccogliendo delle domande che avessero a che fare con la security, con la cyber security, con web application security, e quindi poi loro, una volta che hanno iniziato a ricevere queste domande, hanno messo lì degli esperti che hanno cominciato a dare delle risposte appunto valide per questo campo, e queste risposte sono poi successivamente state pubblicate su HuffPost e su Forbes. Quindi, da quanto erano valide, credibili e uniche nel loro genere, sono state poi pubblicate, ci hanno contattati questi editori, e inoltre, siccome queste risposte hanno ricevuto molti voti positivi, sono state condivise sui social, hanno avuto l'opportunità di essere di comparire nei nostri riassunti email e nel nostro feed più di frequente. Un'altra cosa importante, Giorgio, è che le domande, ad esempio in questo caso, alle quali il team di IBM ha risposto, fanno parte di un argomento in particolare, che è quello della computer security, che è un argomento che è seguito da più di 700.000 persone, 700.000 followers. Certo. Quindi le loro risposte inerenti a quell'argomento saranno viste esattamente da questo numero di persone. Quindi se applichi, diciamo, se alla domanda, diciamo, applichi l'argomento esatto e corretto, hai molte più probabilità di essere eletto.
Cioè, oppure se tu crei quell'argomento e lo riempi di domande inerenti, attiri anche persone interessate. Ecco, proprio questo mi fa arrivare una domanda che diciamo, io vengo dal mondo delle vendite e dal marketing, no? E sì, quando usiamo Quora per fare personal branding o per generare brand awareness, quel che l'è, corriamo il rischio di essere salesy, no? Sì. Per non dire, diciamo, di tutti i link affiliate che posso disseminare delle mie risposte, eccetera. Ecco, ci dai qualche consiglio per evitare questo tipo di scivoloni? Perché quella non è conoscenza, è semplicemente uno show off, che poi è controproducente, perché chi guarda il nostro profilo vede il nostro nome e cognome e percepisce la nostra disponibilità e la nostra capacità di rispondere. Quindi come possiamo rimanere utili, ecco, anche a noi stessi, rispondendo alle domande?
Sì, dunque, innanzitutto noi definiamo una risposta valida soprattutto quando risponde alla domanda che è stata posta. Cioè, le risposte utili sono quelle che non vanno ovviamente fuori tema, e la risposta deve essere facile, chiara da leggere per chiunque. Magari ti sto dicendo delle banalità, però per molti non lo sono, nel senso, è importante curare la forma, la grammatica, la formattazione, e la risposta deve convincere il lettore della sua affidabilità. Quindi, per non suonare troppo salesy, come dici tu, sicuramente è importante che vi sia dietro una tough leadership, come dicono qua in America, no? Nel senso che bisogna proporsi davvero sulla piattaforma come l'esperto in un particolare campo, che però ha effettuato tutto un processo di ricerca professionale e che dà un parere un po' distaccato e ha un'autorevolezza, no, quando risponde.
Certo.
Ti faccio un esempio, se vuoi. Se tu vuoi rispondere a una domanda del tipo: quali sono i migliori software per gestire i processi di vendita? So che ti occupavi di CRM, quindi mi viene in mente, certo, questo esempio, certo, no? Se io mi rispondo limitandomi a consigliare il mio prodotto e lì aggiungo, non so, una sfilza di links e semplicemente consiglio il mio prodotto, questa risposta non è valida, nel senso, sicuramente riceverà voti negativi, sarà una risposta breve e non è valida, cioè non è utile per il pubblico, no? Se tu invece nella risposta spieghi le varie opzioni di software esistenti a seconda delle esigenze, perché scegliere uno piuttosto che un altro, la risposta viene sicuramente apprezzata di più, è utile e quindi riceverà molta più visibilità e distribuzione. Quindi è importante, uh-huh, diciamo, non focalizzarsi solo sul proprio prodotto, ma dare delle spiegazioni valide proprio sul tema, sul campo.
Certo, no, hai ragione, anche perché poi dopo deve essere, diciamo, è a nostro favore se la risposta prende tanti like, se è una risposta apprezzata, se è una risposta completa, eccetera. C'è modo e modo, e quindi c'è un modo anche elegante di farsi pubblicità dicendo il vero e dando risposte complete. Senti, la versione italiana di Quora è arrivata, l'abbiamo detto, da pochissimo. La beta è stata lanciata a maggio, quindi siamo ancora proprio, neanche un anno è passato, è pochissimo.
Siamo agli albori, sì.
Poi non c'è neanche il blog, ecco, a parte quando arriverà il blog. Cioè,
a brevissimo.
Ah sì, perché immagino che non sia una feature così difficile da implementare quando è già implementata altrove. Ecco, sì. C'è qualche italiano che sta usando particolarmente bene la piattaforma e che ci puoi consigliare di seguire per capire qual è un uso giusto di Quora?
Sì, assolutamente. Appunto, ci sono già diverse persone che utilizzano Quora da quando abbiamo lanciato la versione beta, altre che la utilizzano da un paio di mesi, ma che hanno già condiviso molte risposte utili e interessanti, che stanno appunto scrivendo molto bene. Ti cito Nicola Catena, che è un, uh-huh, ragazzo che ha appena fondato una startup, è un economista e ha scritto diverse risposte molto valide, ad esempio su come creare una startup o risposte su economia e finanza. Un altro è Tommaso Torri, che lui gestisce una comunità di esperti in filosofia e scienza, e anche lui ha scritto risposte molto, molto valide. E Claudia Boscolo, che è una docente, e lei ha risposto su temi di istruzione, sul sistema scolastico italiano. E fra gli esperti, per dire, abbiamo Francesca Tibaldi, che è una triatleta professionista, che ha risposto a una domanda su come è meglio affrontare una gara di Ironman, ad esempio.
Certo.
E te ne cito altri due, ad esempio Leonardo Turchi, è un ragazzo specializzato in intelligenza artificiale e ha risposto a diverse domande su robotica e guida autonoma. E c'è anche Massimo Nava, che è entrato nella piattaforma da penso un paio di mesi, non di più. Lui in arte si fa chiamare Artlandis ed è un docente che è esperto in social media, marketing, growth hacking, e ha scritto diverse risposte molto molto valide che abbiamo anche condiviso sui nostri social.
Sì, comunque metto tutti i link nello show note, così almeno chi vuole va sul sito, clicca e non ha problemi a ricordarsi i nomi senza interrompere la guida o il footing, la corsa, eccetera. Bene Valentina, io ti ringrazio tantissimo perché è uno strumento che ho cominciato a usare, apprezzare e ti dico la verità anche amare, perché era un po' che guardavo la versione inglese, era interessante andare a vedere le domande, poi dicevo sì, ma queste domande qui come le farebbero i miei connazionali? Ecco, grazie, sì, perché adesso finalmente devo avere solo un po' di pazienza che la piattaforma si popoli, ma cominciano già a esserci discussioni veramente, veramente interessanti.
Interessanti.
Dove ti possono trovare gli ascoltatori di Merita Business Podcast se hanno voglia di fare una domanda? Io direi su Quora.
Esattamente, siamo lì, vi aspettiamo, scrivete tutte le domande, i quesiti che avete, non c'è limite a niente, quindi ringrazio te Giorgio per questa opportunità di far conoscere Quora al pubblico italiano e a chi ti segue, e sì, quindi siamo lì su Quora, e se avete, io mi occupo di gestire le relazioni con gli autori, mi occupo di marketing, quindi se avete qualsiasi dubbio o domanda mi potete scrivere direttamente su Quora cercando il mio profilo.
Grazie Valentina di essere stata con noi. Grazie davvero.
Buona giornata.
Ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di Quora. Grazie per essere stati con me, con Valentina, in questo episodio ricco davvero di spunti utili. Se avete voglia di farci sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi oppure semplicemente un saluto veloce, potete farlo, l'indirizzo a cui andare è merita.biz/121, episodio 121. Tutti gli appunti e i link citati da Valentina durante lo show li trovate già lì che vi aspettano come sempre. Se invece avete voglia di entrare a far parte del gruppo chiuso, segreto ovviamente, segretissimo, quello che non si può rivelare su Facebook, basta cercare nel motore di ricerca della creatura di Zuckerberg Merita Business Podcast, esce sicuramente tra i primissimi risultati questo gruppo, chiedere di entrare, vi approviamo quasi subito e poi potete stare con noi a discutere di marketing, di business, di azienda, tutto nell'ottica chiaramente digitale. Bene, è davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!
Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz